dirò le cose che mi verrebbe dire anche alla luce di questi interventi, vado a dire che gli esperti siete voi, i competenti, cioè anche le persone che vivono quotidianamente anche sulla loro pelle, sulla carne, il sangue, i problemi, la sanità. Però è anche vero che questa ragione è una ragione che, rispetto alla quale il piano di rientro ha posto i presupposti perché non si faccia il commissariamento. Alcune scelte sono andate nel senso della razionalizzazione, quindi qualche, non dico che c'è un bicchiere mezzo pieno, uno mezzo vuoto, ma insomma qualche cosa in questo bicchiere forse ci sarà. Però siccome doveva arrivare l'assessore, non è venuto, il quale chiaramente avrebbe potuto, a suo punto non credo, perché sarebbe stato anche interessante, no? Ho visto in diverse occasioni anche difendere giustamente il suo operato anche di fronte a pubblici che inizialmente erano stati molto ostili, come le cliniche private, la laboratori d'analisi, situazioni che poi nel frattempo sono in parte modificate, quindi ecco, non compete sicuramente a me. Però volevo solo dire che il quadro è un po' complesso, ecco, non è ovviamente, però anche gli interventi che mi hanno preceduto, visti i dragoniani limiti di tempo che giustamente il Presidente prevede e fa rispettare, chiaramente hanno detto molto sinteticamente questa cosa, quindi va, mi limito a questo. Però sicuramente voi ne capite molto più di me e ne sapete molto più di me. Io, il mio contributo per quale ragione? Che anche nel centro La Torre, già da svariati anni stiamo portando avanti, parlo come ex Dipartimento di Scienza Sociale del Dipartimento di Studi di Politica e Diritto Societario dell'Università di Palermo, alcune ricerche sul campo, ricerche empiriche sui fenomeni legati alla criminalità mafiosa. La sanità chiaramente è uno di questi fenomeni, è intuitivo che la mafia si sarebbe dovuta interessare alla sanità per due ragioni che sono state già fondamentalmente dette, anche qua meglio di nuovo lo saprei negli interventi precedenti, almeno due ragioni, ce ne sono tante altre. La prima è che c'è un flusso di risorse enorme attraverso la sanità, nella sanità, sempre maggiore, un flusso di risorse gestito fondamentalmente male e quindi nello spreco si annidano delle opportunità. Quindi lo spreco non è casuale, non deriva soltanto da incompetenza, ma ci sono, ma queste cose sono state dette. La seconda è che è come anche un fondamentale snodo del consenso. Quindi le indagini in Sicilia hanno evidenziato entrambe le cose, che c'è in capi mafia, magari certe volte essi stessi medici o essi stessi esponenti del mondo della sanità erano molto interessati, per esempio alla nomina dei primari o a vicende, proprio perché alcune figure all'interno della sanità sono importantissime nella gestione particolaristica, clientelare dell'organizzazione medesima, quindi per mobilitare il consenso, perché di questo si tratta, così come nel campo della gestione delle risorse, che vanno in moltissime direzioni, sia quello che avviene dentro la sanità pubblica, ma anche quello che riguarda la sanità privata o i momenti, come dire, di transizione. Ci sono mondi come il 118, come il volontariato, che certe volte è una cosa importantissima, di grandissimo rilievo, ma in certi altri casi diventa il modo per mettere il piede dentro, per precostituire o tentare di precostituire quello che poi saranno successivamente possibili, almeno auspicate, stabilizzazioni. Quindi anche lì c'è la gestione di risorse in modo particolaristico. Il libro di Israele Tocco è molto interessante perché ha toccato alcune di queste vicende, le ha esposte e ha posto anche i problemi della difficoltà degli strumenti giuridici penalistici, prima di tutto, ma non soltanto, perché non riguarda soltanto strettamente, riguarda soprattutto il diritto penale, ma non soltanto, nel perseguire questo tipo di comportamenti. Quindi, diciamo, proprio specificamente nel campo della sanità ci sono alcuni profili peculiari di quello che è in generale il rapporto, come è già stato detto anche da lei stessa, fra le organizzazioni criminali e i cosiddetti colletti bianchi. Quindi, ovviamente non posso fare questo intervento. Ecco, è un tanto un grumo in cui mafia o comunque organizzazioni criminali, clientelismo e corruzione diventano qualcosa di molto strettamente intrecciato, mentre concettualmente, certe volte anche giuridicamente, queste entità si possono distinguere, in queste si distinguono e sono cose diverse. Ecco, domani per esempio, lo speriamo tutti, la mafia potrebbe non esserci più, clientelismo e corruzione forse sono ancora più difficili da estirpare, perché sono tollerate con maggiore tranquillità, vengono considerate un po' normali, in fondo come si faceva, tuttora molte persone fanno nei confronti della mafia, però fortunatamente c'è dal punto di vista della coscienza civile, anche dal punto di vista dell'azione di contrasto, una forte differenza rispetto a questo. Una linea che secondo me va percorsa è quella dell'analisi comparativa, perché è vero che la Sicilia sicuramente rappresenta ancora un esempio di, diciamo, di coinvolgimento diretto dell'organizzazione criminale Cosa Nostra nella gestione della sanità, ma secondo me è un'impressione, perché qualche cosa che vorrei studiare e vorrei che si potrebbe fare, però va fatto con grande, diciamo, analiticità. Mi sembra che quello che succede in altre regioni, per esempio la Calabria, sia ancora più grave. Cioè in Sicilia, grazie, secondo me questa è una possibile ipotesi interpretativa, ma va ovviamente sottoposta a una molto più precisa analisi empirica, che è quella che ci piacerebbe fare, e da un lato è chiaro che in Sicilia troviamo questi esempi, però è chiaro anche che in Sicilia, in particolare nella Sicilia occidentale, in particolare nella provincia di Palermo, l'azione di contrasto è stata particolarmente efficace. Infatti abbiamo casi di intercettazioni ambientali in cui certe conversazioni sono state registrate poi anche in rese pubbliche, abbiamo procedimenti giudiziari che hanno colpito e si è arrivati a condanne, seppur ancora non definitiva, in certi casi no, nei confronti di certi soggetti e certi esponenti. Se vediamo la situazione calabrese invece, l'impressione, ripeto, di chi ancora non ha studiato molto approfonditamente la questione, per esempio in ASP come quella di Vibo Valenzi o di Locri, è che il rapporto con l'Andrangheta sia spudorato, sia aperto, come dire, senza nessun infringimento, tant'è che troviamo, diciamo, responsabili che hanno messo la firma senza nessuna difficoltà nella assunzione di persone direttamente legate, esponenti di cospi criminali, non nel parlarci, ma nell'assumere direttamente all'interno delle stesse ASPO, o nell'attribuire, per esempio, tramite una serie di sistemi che alcune relazioni della Guardia di Finanza illustrano, per esempio lo spezzettamento degli appalti per evitare una richiesta del certificato antimafia, o per esempio il ricorso costante a delle proroghe anche illegittime, magari in certi casi, o comunque forzature di procedure amministrative per mantenere sempre gli stessi fornitori e così via, in cui c'è un sistematico e, come dire, ufficializzato rapporto fra alcune, diciamo, esponenti di questo come dire, conglomerato tra politica e sanità, e chiaramente anche il mondo delle professioni sanitarie, almeno per certi singoli esponenti le sue responsabilità, e la tramite, no? Quindi la comparazione fra le varie regioni italiane, ovviamente poi c'è anche il caso della Puglia, che è un caso molto interessante, che va pure guardato con attenzione, è il caso ovviamente della Campania, sarà interessante per vedere anche quello che succede nelle altre regioni, perché come tutti sappiamo anche lì troviamo l'espansione di certe modalità criminali che possibilmente potrebbero avere già riguardato anche la sanità. Quindi necessità di analisi concettuale per distinguere le varie fattispecie, ma in questo particolare caso è molto difficile anche distinguere. Necessità in sede di politica del diritto, un altro campo interessantissimo, di cominciare a rivedere anche il reato di corruzione, perché se la corruzione è soltanto quando viene un passaggio di denaro, mentre invece se parliamo di un'assunzione o parliamo di altre utilità, allora il diritto penale si arresta. Questo è qualcosa su cui c'è anche un'esigenza di ripensamento, ma questo, diciamo, ovviamente non lo sto dicendo soltanto io, è qualcosa su cui c'è una riflessione da fare. Quindi l'azione di contrasto e la repressione criminale deve anche dotarsi di questi strumenti, e necessità di una comparazione che si avvalga sempre di più di dati empirici che fortunatamente oggi ricaviamo. Prima di è chiaro che la prima cosa da fare sono le indagini, delle indagini che vanno a confine, ma dal punto di vista del mestiere che faccio io, cioè quello dello scienziato sociale, per noi questi dati sono di grandissima importanza, perché ci consentono di fare appunto anche il nostro mestiere. Scusate per la